Bravo, il mio amico. Va bene, dai. Prima domanda, interventi e poi dopo le figurine. Vieni.
Io sono un po' scontento di quello che, non di tanto quello che si è raccontato, dell'andamento. Per cui vorrei tendere, io premesso che il libro non l'ho letto e per cui alcuni aspetti sicuramente penso siano inseriti nel libro, per cui faccio sostanzialmente due domande che spero che non siano poi riassunte nella sorta di conclusioni come si fanno di solito, come si facevano insomma nelle assemblee politiche, per cui poi alla fine si fa una sintesi e si risponde rapidamente alla domanda. Due questioni, molto rapidamente. La prima questione, proprio direttamente a Oreste, è la questione del rapporto che esiste all'interno dei comitati comunisti rivoluzionari e della formazione poi successiva, già nel 77, di prima linea. E per cui quali sono, qual è il dibattito, qual è la discussione che porta, diciamo, alla separazione, diciamo, all'interno dei comitati comunisti rivoluzionari e la formazione di prima linea.
Scusa, permetti, per un fatto proprio di codicillo, se no, che può sembrare pedante, ma già che lo evochiamo, prima, in quello che poi il dottor Spataro ha chiamato, riferendosi a un processo, com'era? 3PL o qualche cosa del genere, quando dal 1 maggio del 75, cioè subito dopo le cosiddette giornate d'aprile, esce Senza tregua, fatta a Milano, per quello che conta è Senza tregua è comitati comunisti per il potere operaio. E lì c'è una vicenda che dura, sai, il tempo veramente è tempo soggettivo, no? Qualcuno aveva detto giorni che sembrano anni, poi ci sono anni che sembrano giorni, insomma. E però da quella data fino all'estate del 76 c'è tutta una vicenda che è quella, compresa la lotta Marelli. Qui Emilio potrebbe dirci, o potreste leggerlo lì, compresa quel foglio Operai e Giustizia, che mi sembra una cosa interessante. C'è la vicenda dei comitati comunisti, per quello che valgono le sigle, per il potere operaio, e della prima serie di Senza tregua. Poi naturalmente, come spesso accade, la stessa crescita, lo stesso rapporto col movimento. Mi permetto di dare giudizi anche su altri, è un po' quello che hanno vissuto anche le Brigate Rosse rispetto al 77. Finisce per disorganizzare, anche in modo felice, non per chi va in galera o gli sparano, ma insomma, il modo di funzionamento precedente. E quindi c'è una sorta di crisi di crescenza, un eclatman, una specie di esplosione di questa esperienza. E lì vengono fuori varie cose. No? Le UCC, diciamo le femministe radicali delle UGC, UCC prima versione, Unità Comuniste Combattenti, altri gruppi locali, quelli che sempre nei duetti tra Pentiti e il facile abietto umorismo degli Spataro vengono anche nomenclate. I rapinatori comunisti, i comunisti rapinatori, eccetera, 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 eccetera. E poi, tra le altre cose, c'è il processo formativo di prima linea, che ha una sua storia. C'è una seconda serie di Senza tregua, che forse è roba da specialisti, però è un'altra cosa, viene spostata a Torino, la sede a Via della Consolata, è un'altra vicenda. E poi nel movimento del 77, tanto c'è posto per tutti, si riforma un aggregato con una forte, devo dire, componente di giovani operai, ma non solo, sulla base di pezzi dei vecchi comitati comunisti di fabbrica, eccetera, eccetera, che prenderà il nome di comitati comunisti rivoluzionari a partire dalla primavera del 77. Quindi volevo dire semplicemente per datare queste cose, perché mi rendo conto che sono un po' criptiche, è così, scusa.
No, no, era perché diciamo rappresenta un passaggio significativo, perché Prima Linea poi rappresenterà la seconda formazione per dimensioni della lotta armata, con caratteristiche diverse da quelle che sarà, di quello che sarà, di quello che saranno le Brigate Rosse, e per cui diciamo il dibattito è come tu ti posizionavi rispetto alla formazione e allo sviluppo di quello che poi venne chiamato il colpo di Stato dei sergenti. E, il secondo aspetto che volevo toccare è la questione del rapporto tra 77 e stalinismo. Perché il 68 italiano, diciamo, ha una caratteristica peculiare rispetto agli altri 68, sicuramente quelli europei, ma comunque a livello internazionale, non che non esistano formazioni anche importanti ML nel 68 e negli anni successivi, ma sicuramente diciamo hanno un impatto, in Italia hanno un impatto estremamente più forte rispetto a quello che poi saranno le esperienze europee. Io scrivendo a suo tempo la mia tesi di laurea su 77 iniziai a affermare che durante il movimento 77 chiamare qualcuno stalinista iniziava a assumere un elemento di carattere negativo. C'era questo stalinista, no? Cioè, e questo elemento, io vorrei, questo che rimando alla riflessione, quanto nel 77, in cui si matura diciamo una rottura con quello che era lo stalinismo italiano, che era il PC essenzialmente pratico, dal punto di vista invece teorico, dal punto di vista di assorbimento di quello che era la critica dello stalinismo, sia stato compiuto definitivamente. Io molte volte polemizzando su questo aspetto ho detto nell'esperienza italiana e nell'esperienza anche dell'operaismo è mancato il socialismo barbarì, è mancato un socialismo barbarì, e mi sembra che questo sia un aspetto importante, perché durante tutta l'esperienza dell'operaismo e la formazione dell'operaismo negli anni 60 manca secondo me una critica definitiva dello stalinismo. Erano due aspetti. Permettete, che volevo mettere in...
Ha la parola, perché l'aveva chiesta già da prima, Gabriella, Paolo, fa il Presidente. Però possiamo anche io che sono un po' malinconico, però possiamo mettere un sorriso, perché la dice lunga. Il termine stesso stalinista, no? Beh, insomma, personalmente ieri sera, per esempio, ho avuto un attacco di furore contro lo stalinismo, e lo ripeterei, solo che le cose, contro lo stalinismo degli intellettuali, lo stalinismo dei cardinali, lo stalinismo, insomma, quello che già aveva capito molte cose, tu che Makayevski, ma perfino degli scritti di Martov o di Plekhanov, guardavano lontano. Lo stalinismo di cui, come minimo, l'ingegnere Amadeo dice la controrivoluzione. E quindi lo stalinismo odioso di quelli della statale, quelli sì, figli di, per così dire, borghesia milanese in gran numero, che inalberavano al primo grado Stalin, Beria, GPU per massacrare anarchici, ultra gauche, amici di Riccardo, eccetera. Noi non ci massacravano, lotta comunista, lotta continua, noi non ci massacravano perché forse eravamo piccoli a Milano e passavamo nelle maglie e non c'erano questioni di bottega schifosa e di gestione delle librerie universitarie, e poi perché un po' malandrini siamo e loro fessi erano. E una volta avevo fatto un numero dicendo: noi non ci faremo massacrare come i compagni di lotta comunista che sono venuti a fargli un attacco, noi veniamo a prendere alle 5:30 di mattina all'ora dell'attaio, e quindi ci hanno creduto. Ma non ci massacravano, non so perché, facevano finta di non vederci. Però vorrei dire, poi invece, stalinista, ci sono anche degli stalinisti immaginari. Non vi posso parlare qui di Gildo Bartolucci, medaglia d'oro della Resistenza, che si diceva stalinista perché lì aveva trovato gli arditi del popolo. Se avesse trovato gli anarchici sarebbe andato con gli anarchici, se avesse trovato i briganti sarebbe andato con i briganti. La moglie Adelma, che sembrava velata, aveva subito una finta fucilazione, lui aveva un'osteria ed era un ribelle, no? Poi una volta ci mettemmo le mani nei capelli perché noi altri rientrammo a Terni nell'agosto del 68 e lui tutto orgoglioso dice: finalmente sono andato giù la federazione e io ho sbattuto la tessera in faccia. Ah, beh, bene, sì, perché Longo ha osato attaccare la gloriosa Armata Rossa che entrava a Praga. Ma a quello gli voglio bene. A Marietto, e qualcuno se lo ricorda, Francesco, a Marietto Zola, del Giambellino, dell'Orenteggio, che suonando con quelle dita grosse così delle canzoni romantiche, poi diceva: mi sono stalinista. Ma quelli lì se andavano a Mosca finivano come quei 900 alla Colima, torturati, massacrati per Trotsky, Hitler, bucarinismo, per tutte le cose che sono scritte. Quindi come fai a non avere affetto per questi? Ma l'intelligenza no, ma Togliatti no. Ma Napolitano, ripeto, è un infame. È uno che è stato con tutti. Con l'Armata Rossa, quando c'era l'Armata Rossa che schiacciava la comune degli operai di Csepel e Paul Maleter e compagnia. Con gli americani, quando c'erano gli americani, che uomo per tutte le stagioni di merda. Socialdemocratico, liberale, stalinista. E potremmo dire altro, ma bisogna sempre stare attenti a non offendere nessuno.
Monarchico, monarchico anche.
Ma sì, monarchico, eccetera. Quindi quello lo confermo, però vorrei chiudere una cosa con un sorriso, tanto per dire, ci sono delle cose sublimi. Una sera, dopo la morte, suicidati, non suicidati, a me capitava di dire: ma io non c'ero. Ma se fossero arrivati a suicidarsi davvero Ulrike e Andreas, sarebbe ancora peggio per i padroni. È ancora peggio portare uno fino al suicidio che suicidarlo attivamente. Ma tutto questo era una discussione. C'era quel dibattito là. E arriviamo alla statale con qualche compagno, forse ci poteva essere viaggio. Entriamo nell'aula magna e vediamo due gruppi che, sbandierando, se le danno di santa ragione, o se le danno, insomma, al grido di gli uni e gli altri specularmente: stalinisti di merda. Da una parte c'erano quelli della statale, dall'altra parte c'erano i compagni dello zio di Tommaso, il Comitato Comunista di Unità e di Lotta, che poi si facevano battute. Cocorì è una battuta trovata, anche felice, sarcastica, da toni negri così. Cocorì, se no eravamo CCR, non so, che gli altri facevano le battute facili su controvento, eccetera, il Coculo, no? E però quelli del Coculo, così come il PCMLI, dopo che si era liberato di quell'altro soggetto che era Brandirali, loro erano dell'area dell'autonomia, o no? Mario Mastardi da dove veniva? Era un compagno nostro. Tanto adesso è morto, possiamo dire Aureliano, no? Erano dell'autonomia. E lì si dicevano stalinisti di merda, nel senso che ognuno diceva: tu sei la vergogna dei veri stalinisti. Ah no, come ci fosse un litigio in cui non so, nell'ebraismo è noto Moveh Juif, non è che vuol dire tu sei un cattivo ebreo, cioè, e quindi stalinista di merda lì era usato in questo senso, non che si intendeva, capisci, i poli, i sensi eccetera, e però anche questo la dice lunga. Bon.
Io sono molto grata a tutti gli interventi che ci sono stati finora, perché credo, senza essersi messi d'accordo, hanno toccato quella immensa polifonia che è stato il movimento nel 76 e nel 77. Ero una studentessa all'epoca, avevo 16 anni e non abitavo neanche a Milano, ma in Emilia. Paolo Persichetti ha chiesto: c'erano delle avvisaglie? Ed è una domanda fatale di un ex post, sempre. Io posso dire che non c'è stata una soluzione di continuità, e non so se riuscirò a trasferire la polisemia che da studentessa attenta vivevo, ma attenta ma ingenua, vivevo allora. Il 77 è cominciato nel 76, nella mia memoria personale, e non è solo un omaggio a Conchetta, perché nel 76, dall'estate all'autunno, ci sono stati tre fenomeni, tre cose importanti. Il festival del Parco Lambro nel 76, i fatti di Stan Mein, quindi tutti i cortei che sono seguiti a questo episodio, che era vissuto come drammaticissimo e che dava luogo a delle parole d'ordine che per anni hanno campeggiato, no, la germanizzazione, queste cose qua. C'è stato l'omicidio di Coco, fu un passaggio anche quello piuttosto rilevante, perché è stato il primo omicidio politico intenzionale di quegli anni. Io sono contenta di vedere qui delle facce anche giovani, e quindi questo mi dà l'estro di pensare che il mio intervento non sia senza senso. Faccio una grande fatica, ma spero che voi possiate capire qual era la realtà all'epoca. All'epoca, in una città di provincia carina, piccola, ma insomma come Parma, ci poteva essere un corteo di 10.000 persone. 10.000 persone a Parma sono tante, perché giunge dalla Germania la notizia che sono stati trovati morti i militanti della RAF che erano nel supercarcere di Stan Mein. Lo stesso corteo ha una dinamica nella quale, che poi negli anni successivi si sarebbe consolidata, parti di questo corteo si staccavano e mentre il corteo continuava con i suoi slogan, parti che si staccavano compivano dei gesti di natura abbastanza esemplare: incendiare qualcosa, rompere qualche vetrina, cioè veniva data una forma fisica alla protesta. Lo stesso, quando qui è affiorato nelle discussioni di prima i vari soggetti, ci sono ecco una cosa a cui tengo moltissimo, perché autonomia è stata la parola più bella, credo, di tutta la nostra storia. Vuol dire darsi il nome da soli. Quando il nome ce lo danno gli altri, non può che esserci la partitura dei buoni, i cattivi, i semibuoni, i semicattivi, i molto cattivi. In realtà, quello che io ho visto con i miei occhi di allora e che poi ho visto anche in seguito, era un calderone non solo variegato, con una eterogeneo, ma addirittura con una polisemia negli individui. Le stesse persone che si mettevano, che ne so, gli zoccoli, le gonne, i fiori, tutto un repertorio estetico, anche di estetica della politica, che andava in una certa direzione, me le trovavo il corteo dopo a dire: Coco, 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 è ancora troppo poco. Questi erano i mandati che poi dai cortei, anche quelli cosiddetti creativi, eccetera, si elevavano a chi fronteggiava il presente e un'ipotesi di futuro attraverso un'idea più tradizionale di potere da acquisire, o perlomeno, come è nata loro questo slogan, creare, organizzare, contropotere. È vero che altri invece avevano messo di lato, non proprio alle spalle, però di lato, la dimensione del confronto con l'assetto, con i poteri costituiti, e che puntavano a una vita più autogestita, auto-organizzata, il consolidamento di alcuni spazi esistenziali. Però ecco, quello che secondo me, io non ho potuto ancora leggere il libro di Oreste perché l'ho appena comperato, ho letto l'introduzione di Ari De Luca, che è splendida, devo dire, come sempre. Ecco, io penso che non solo ai fini della memoria, ma anche di quello che nuove generazioni, epoche curiose, bla bla bla, questa è una citazione di un loro precedente libro, ecco, io penso che andrebbe restituita in modo clamoroso il fatto che eravamo non solo tanti numericamente, ma anche tanti ciascuno per sfaccettature. Poi le persone hanno scelto le strade a volte sono state vincolanti. Però, avendo conosciuto nella mia vita persone che erano del movimento, persone che erano di gruppi combattenti, in realtà tutte le volte che ho avuto modo di avere uno scambio reale con queste persone, mi sono accorta che molti di noi erano tante persone, ma nel senso bello marcusiano, nel senso di persone a più dimensioni. Ecco, questa è la mia testimonianza. Grazie.
Adesso do subito la parola ad altri interventi. Mi permetto di ma una roba brevissima. Anzi, due. Una è un nome, Makaischi, a noi per lo più ignoto, a parte qualche cultore delle vicende rivoluzionarie russe, che entra con forza nel libro di Oreste, 77, e però c'entra e serve per ripensare una serie di questioni importanti sul processo rivoluzionario. L'altra cosa è quell'altra categoria buttata lì da Oreste poco fa, stalinismo immaginario, una categoria che viene da un individuo preciso, l'anonimo milanese, che mi piace ricordare qui non tanto e solo per quel contributo, ma per il fatto che i suoi scritti sono, a mio avviso, molto importanti relativamente oggi alla questione dei migranti, dei profughi, no border, e quindi avrò modo di sollecitare i compagni che più direttamente si occupano a Milano di questa cosa, perché questo compagno che viene da allora, che è nei ringraziamenti, mantiene questo filo di continuità strano che serve, ecco.
Vorrei anche ricordare che è scomparso da qualche anno il compagno Marco Melotti, che è stato un compagno che a me è molto servito per comprendere il 77 e il movimento, che ha dato un contributo importante. Grazie.
O la Tiziana, come volete. Vieni Tiziana.
Io volevo essere brevissimo in realtà, proprio velocissimo. Cioè, quello che manca adesso, che all'epoca c'era, era la famosa Zazà. Dove sta Zazà? La canzone che Oreste cantava, ha cantato qualche mese fa qui.
Ma quella che sto scrivendo è socialismo o barbaro?
Cioè, l'elemento che c'era all'epoca è la rivoluzione. Zazà. Quello che non c'è adesso. la rivoluzione, e tutti a diverso modo, a diverso titolo, di uno con la propria cultura, tra l'altro poi tutti entrati in crisi, e che tutti si ritrovano poi nel famoso 77 con tutte le loro crisi ideologiche, ormai capito, dai gruppi storici ma anche dai gruppi cosiddetti, erano tutti quanti scomparsi, erano esplosi, implosi, e si ritrovano dove? E si ritrovano dove? Nella definizione di autonomia operaia. Autonomia operaia, attenzione, che è veramente una cosa grossa, grande, che significava autonomia del movimento operaio dai giochi di potere del PC, che è nata appena dopo, capite, l'elaborazione del compromesso storico. Ma non voglio fare un discorso teorico, neanche storico, ad altri compete forse questa cosa qui. E noi tutti i giovani, cosiddetti giovani dell'epoca rivoluzionaria, fuoriusciti dai gruppi, è chiaro che nell'autonomia operaia era la nostra risposta, se vuoi consigliarista, alcuni la definiscono consigliarista o roba del genere, perché lì c'è l'elemento pratico, concreto dell'auto-organizzazione, ma in tutti i suoi aspetti. In tutti i suoi aspetti si intende anche il cosiddetto, per prenderla alla larga, dibattito sull'armamento operaio. era la piglio alla larga, la lasciamo così alla larga, l'armamento operaio, che non lo si voleva delegare a nessuno e a niente. E questo, cioè, gli operai, capito, di tutte le fabbriche, dall'Alfa Romeo alla Sid Siemens, alle Brede, che erano al plurale, siderurgica, termomeccanica, fucine, alle Magneti Marelli, tra gli operai, le avanguardie operai dell'epoca, il dibattito dell'armamento era concreto, concretissimo. Basta.
Tanto grazie, mi scuso perché sono stanca, io a quest'ora sono già a letto di solito, alzandomi alle 6. Quindi, no, volevo proporre qualche spunto di riflessione, perché visto che l'occasione è anche in memoria di Primo, della storia che qui ha incrociato, dei 40 anni, eccetera, dell'occupazione di questo spazio, vorrei incrociare qualche riflessione proprio sulla memoria, sulle pratiche della memoria e su che cosa ne è oggi. Io credo che sia importante una ricostruzione storica, quello che è importante è capire, perché giustamente Oreste sottolineava, no, nel sottotitolo, memoria attiva. Che cos'è una memoria attiva? Questo che ci interessa oggi, visto che non si è morti, che siamo qui, e che dobbiamo proseguire con dei progetti. Allora, la prima cosa è che io pongo come problematica è l'esito del 77. Io avevo 20 anni in quel periodo, non ho voglia di ricostruirne il percorso, ho voglia di capire qual è la ricaduta nell'oggi che abbiamo da verificare, sottoposta a verifica. E la verifica è dura, lo sappiamo tutti, il contesto in cui viviamo, agiamo e siamo è un contesto pesante di atomizzazione, dove le soggettività sono disarticolate. Questo è un primo punto. Il secondo punto è, a mio avviso, una vittoria di un sistema della comunicazione che dà, in questa esplosione di soggettività divenute randagie e isolate, dei problemi molto forti di contesto. Allora, giustamente ieri ci siamo incrociati, no? Un attimo al bar, e lui mi ha detto una cosa che io ho tenuto come importante. Un tempo si faceva attenzione ai contesti e alle persone con le quali si veniva in relazione. Ora io vorrei che anche questo oggi fosse di avviso ai contesti dove si opera in maniera più fragile, evidentemente più fragile, ma che sono contesti di veicolazione non francamente piacevole di quello che sta avvenendo, no? Cosa vuol dire? Che la distruzione dei saperi ha portato una cosa come un esito concreto oggi, e parte da allora, da quella che io assumo per certi versi come una sconfitta. Scusate la provocazione, mi sento di dirlo, perché il bello, la bellezza di quel momento però ha avuto un esito in una sconfitta.
in cui una molteplicità di soggettività sono state frantumate. Questo è il primo punto. Questo dà luogo a degli esiti oggi che sono meno limpidi nella realtà in cui agiscono, nelle realtà in cui impattano e nelle realtà in cui producono. La seconda cosa che mi sento di dire, pur essendo molto vicina a degli ambiti di analisi, storia, metodo di studio, è che c'è un tentativo di riscrittura di quegli anni che è univoco e che non tiene conto di pluralità più silenti che in quel contesto sono state silenziate. Allora, la questione dello stalinismo che è stata qui posta, a mio avviso, non sta tanto nella singolarità di X, Y, Z, sta nelle pratiche. Chi non ha avuto più parola? Chi è caduto in piedi e chi è caduto sdraiato? E Oreste lo sa bene perché se l'è curata e assunta e seguita. Credo fra i pochi, se posso permettermi. Allora, questo per me risulta un problema. E risulta un problema rispetto all'oggi, dove noi dobbiamo rilanciare su territori che hanno delle difficoltà, perché sono territori di piena trasformazione, sono territori dove le persone non sono più localizzate in un ambito, hanno un'identità, hanno una comunità, non hanno più nulla di tutto questo. Sono costretti a essere flessibilizzati obbligatoriamente, non è un nomadismo al quale a me, che mi è caro, come dire, scelto, è un nomadismo indotto, è un sistema di impoverimento sempre più feroce, è un sistema di selezione sempre più feroce. A fronte di tutto questo, le pratiche diventano essenziali nella saper discernere. Questa è una questione dei saperi. A mio avviso, la famosa e antica questione dell'intellettuale di gramsciana memoria è venuta a un nodo oggi veramente miserabile, se mi posso permettere, perché spesso queste intellettualità non solo si sono rivelate incapaci di agire, ma necessitano di autoposizionamento anche nelle loro derive più tristi derive, che sono derive che cercano di erodere margini di micro visibilità, che non possono svendere una memoria. Dunque una memoria serve quando serve come pratica etico-politica, e qui prima o poi il problema andrà posto. Quando dico pratica etico-politica intendo dire rispetto delle relazioni, rispetto di una modalità altra di mettersi in comune, modalità altra di pensare le progettualità, finirla con un certo togliattismo. Qui abbiamo parlato di stalinismo, ma c'è un'eredità togliattiana da doppio binario pesantissima che è passata attraverso tutta la storia della sinistra e che a un certo punto ha ignorato pratiche altre, le ha soffocate con quale intento? Allora tiriamo fuori l'altra parola che è stata un po' tenuta a lato, dell'egemonia, il tentativo di fare sempre e comunque egemonia, cioè mettendo il cappello su percorsi altri, magari meno forti, meno capaci di parola o comunque con capacità di fare pratiche altre. Questa è una cosa che, al di là delle dichiarate volontà di avere una pluralità di approccio e di singolarità diverse, nella realtà non lo ha fatto. Le donne su questo, cioè, che restano oggi come dire, non presenti, però lì c'è stata una spaccatura, signori, in quegli anni. Le donne hanno rotto con quelle pratiche lì perché quelle pratiche non le rappresentavano più. Non era più possibile pensare in termini gerarchici, verticistici, dentro un approccio che iniziava a capire che la compatibilità si era interrotta. E quindi questo per me era un po' il senso di ripensare nell'oggi quali sono le urgenze. Se noi abbiamo una memoria, questa memoria ci serve per ripensare le urgenze dell'adesso, che richiedono, rispetto a ieri, se vogliamo, ancora più rigore. Ieri era più chiaro, come dicevi tu, no? Se qualcuno veniva da ambito altro, insomma, si dava un peso, si capiva l'appartenenza, si cercava di capire il percorso. Io credo che questo oggi a fronte di una distruzione di orizzonti, di sapere, di capacità critica, è molto più problematico, è molto più vischioso, è molto più difficile da decifrare. E soprattutto per le generazioni altre, che queste storie le conoscono a pezzi, non le decifrano, non le capiscono. E invece se c'è una ricchezza, se c'è un patrimonio che lì si è coniugato, è stata un'articolazione larga. E ho finito. Grazie.
Ci sono altri interventi o altre domande? FM7, vieni.
Volevo che mi chiamassi così.
Una certa riservatezza.
Grazie. Non entro nel merito dell'ultimo intervento, diciamo, avevo miei appunti così un po' estemporanei. La premessa è che anch'io non ho letto il libro di Oreste, credo che non l'abbia letto quasi nessuno ancora, però ho avuto l'opportunità di avere delle bozze, diciamo, dei file in merito. Ma non è tanto quindi su questo che volevo dire due cose. Ero, diciamo, stimolato anche dal fatto che ciascuno di noi probabilmente ha vissuto in quella stagione anche diverse stagioni, diversi momenti. Per esempio, anche l'intervento iniziale di introduzione, no, da parte di Pino, mi mandava a memoria le lotte nella scuola già nella seconda metà degli anni 70, che erano altrettanto autonome, e ricordo l'aula 201 della Statale, tanto per citarne uno, Sergio Costa, che credo abbiate conosciuto, direttore di Humanità Nova, eccetera, ma lui e tanti altri, in un'epoca in cui ormai ero nella stagione del lavoro, purtroppo, e quindi in qualche modo costretto ad ambiti anche di lotta, di protesta, che partivano, muovevano ormai da quel semplice terreno, semplice, insomma, complicato terreno più che semplice. E però, diciamo, sottolineo l'autonomia di quel tipo di anche lotte nella scuola. Si parlava di pubblico impiego, mi pare, nell'intervento di Pino, e quindi voglio citare anche questo. Dicevo, diverse stagioni in una semplice stagione degli anni 70, perché c'è un prima, c'è un dopo, e un po' il libro di Oreste mi rimanda a un prima, quindi che non è propriamente 77, per lo meno per me, ma che è legato ad una dinamica, diciamo, da anni 70. Oreste citava Marietto del Giambellino, lo abbiamo conosciuto, l'ho conosciuto anch'io, quello stalinista immaginario, benché io fossi un po' pendolare su Milano ormai, ma insomma Marietto l'ho conosciuto anch'io, e l'ho conosciuto per esempio in contesti in cui cercavamo di fare carte d'identità false, si capisce quindi che la stagione era, come dire, di un certo tipo. E o Willy e il Biondo, per citare amici di Osvaldo, compagno Feltrinelli, il compagno Osvaldo, Willy e il Biondo, io Osvaldo non l'ho conosciuto, ma Willy e il Biondo sì. Era un'epoca in cui, qui farò una citazione da file del libro di Oreste, si ricorda, non ricordo in quale pagina, Mimmo Zinca.
Lo ricorda anche Gianfranco Manfredi in una canzone.
Ok, un compagno che era di Potere Operaio, che era finito in carcere in seguito a una rapina andata male, anche con un piede saltato via, eccetera. Beh, io tra Terni prima, Milano dopo, poi Cuomo un casino, insomma, però mi fregio di avere studiato il modo di liberare il Mimmo, poi non l'abbiamo portato a termine, però purtroppo, però in quegli anni si pensavano queste cose qui, e Mimmo aveva anni di galera da farsi, e quindi almeno l'idea di riuscire a farlo, ci avevamo provato a studiare un piano, eccetera, poi non è andata in porto. E quindi anche questo era un terreno già piuttosto azzardato, no? Come seppure non finito. Non... Poi ci sono state, come dire, autonomizzazioni per l'appunto, no? Cioè, questa, le diversità, le separazioni, le simpatie, le affinità, un po' molto complicato il tutto. E quindi per esempio è strapassata anche la stagione di un po' di tempo, credo un paio d'anni, di via Solferino 9, cioè come dire, quella che era l'abitazione di Lucia ed Oreste, se no non ricordiamo tutti, no? O di Rossalinda, che io vidi e tenni in braccio perché era nata nel dicembre del 73 e io arrivai a Milano, poi ci stetti non tanto tempo, ma insomma a gennaio del 74. Quindi Rossalinda era proprio una bimba. Ecco, ho voluto dire anche cose, memorie personali, perché poi a che serve se Oreste dice c'è un 77, il mio... Ognuno racconti il suo, e mi ha fatto per esempio piacere la compagna che ha parlato prima, in un passaggio, perché tu dicevi tanti e ciascuno, no? E tra l'altro io sottolineo ognuno di noi anche con stagioni e momenti differenti probabilmente, ma in quel tanti e ciascuno c'è un altro riferimento, e qui è un po' il modo di guardare a quegli anni, a come intenderli o come li si è intesi ciascuno di noi. C'è un'altra chiamiamola così, parola d'ordine che è stata per pochissimi ed è molto vicina, quasi identica a quell'espressione tua, tutti e ciascuno. E qui devo dire che il mio affetto per Oreste, che ovviamente non viene dal fatto che lui fondò la sede di potere operaio a Terni, non ricordo se era il 69, guarda, insomma quel tempo lì, col suo sigaro, no? Aprimmo questa sede di potere operaio, orgogliosi di farlo, poi con potere operaio del lunedì andare a distribuire nelle scuole, eccetera. Ma appunto l'affetto... è soprattutto un affetto umano e politico, perché il tutti e ciascuno è stata la battaglia difficile di pochissimi, direi quasi solo Oreste, nel riguardare, nel ripensare al 77 e a tutti gli anni 70. La battaglia per esempio contro le estradizioni, contro il penale, indipendentemente dal fatto che ciascuno di noi, magari con i capelli bianchi, venisse da BR, da PL, da questo e quell'altro, eccetera, avesse reati di sangue o meno, la battaglia contro le estradizioni per tutto e ciascuno. È un modo di riguardare a quel tempo, forse nello stesso spirito che esprimeva Biagio, che esprimevi tu. Grazie.
Visconte.
Senza Visconte non potrei
venire. Non intervengo mai. No, io volevo fare una domanda a Oreste, cioè secondo te qual è il rapporto fra l'operaismo e il movimento del 77? Per operaismo intendo quella scuola di pensiero che nasce da Classe Operaio, Quaderni Rossi, eccetera, e che arriva, diciamo, a coinvolgere un movimento di massa in quegli anni lì. E io forse sono legato a una concezione di teoria e pratica che vanno, diciamo, che hanno una relazione fra di loro, cioè secondo me il movimento del 77 senza l'operaismo non si capisce. Cioè, è quella che era la scuola di composizione di classe, sì, diciamo detta in breve, quel passaggio fra l'operaio massa e l'operaio sociale che non c'è stato, perlomeno non si è materializzato, o si è materializzato in maniera molto imperfetta, diciamo. Può darsi che i tempi non erano maturi. Il precariato sociale è nato allora, il proletariato giovanile, come si diceva nel 76. Forme che oggi sono all'ordine del giorno, se ne parlano tutti, allora erano all'inizio, forse era questo proletariato era ancora troppo debole, troppo diciamo, aveva di fronte il PC, se non lo sappiamo, aveva di fronte anche una classe operaia di fabbrica che, a parte le avanguardie di cui Biagio ha parlato, sostanzialmente stava dentro i sindacati. E la rottura che ci fu allora fra, diciamo, la fabbrica e il territorio, perlomeno io me la ricordo in questo modo, fu abbastanza forte. Cioè non si riuscì a ricomporre le lotte in fabbrica con le lotte sul territorio. Per fare un esempio, mi ricordo l'occupazione dell'Unidal, quella in Viale Corsica, 78, era un po' più avanti. Si tentò di coinvolgere, diciamo, gli operai. La mensa era aperta a tutti, d'accordo, quindi andavamo, parlavamo, eccetera. Però quando si tentò di coinvolgere gli operai nelle forme di, si diceva allora, riappropriazione, ma è cosa semplice, non pagare il biglietto sul tram, sull'autobus, cioè queste forme di riappropriazione o autoriduzione che erano comuni nel movimento, la cosa non riuscì. Cioè, l'operaio già di fronte, più l'operaio massa, diciamo, già di fronte a una situazione di sconfitta, perché erano cominciate le delocalizzazioni, erano cominciate le chiusure di fabbriche, la crisi del 73 del petrolio, eccetera, si era un po' richiuso nella difesa, cosiddetto posto di lavoro, cioè in una forma difensiva, insomma, che poi non ha avuto degli sbocchi felici, perché abbiamo visto che poi le hanno chiuse le fabbriche. Però in quel momento questo diciamo aggancio fra fabbrica e territorio c'è stato in parte, ci sono state le ronde operaie, mi ricordo quando si spazzavano le fabbrichette allambrate, per dire, i sabati, quando si andava di sabato, quando c'erano gli straordinari, eccetera, eccetera, le ronde operaie ci sono state, quindi delle forme parziali ci sono state, però diciamo alla fine non si è riusciti poi a fare una ricomposizione che potesse durare nel tempo. Si tentò, non so, credo che c'eri pure tu alla Casa dello Studente nel 76, fine 76, c'era Rosso, c'era Senza Tregua, c'eravamo noi che eravamo il PCML, c'era il Coculo cosiddetto, tentammo di fare un coordinamento operaio per diciamo resistere alla ristrutturazione, come si diceva allora. Non è riuscito e poi le cose sono andate in quel modo lì. Non so, questa era la mia domanda.
Sì, l'intervento domanda di Visconti sul rapporto tra operaismo e 77, che potrebbe essere declinato ulteriormente nella domanda sul rapporto tra operaismo e autonomia, permette il transito alle figurine. Perché la prima immagine che abbiamo, che è quella del foglio promosso e distribuito da Oreste il 12 marzo del 77, ha come sottotitolo La piazza statuto dell'operaio sociale, quindi proprio siamo in media res. Ecco, quindi io direi di legare questa, la risposta a questa domanda, ad elementi narrativi propri del 77. Vai.
A questa o fai vedere anche questa, le altre?
Dopo, sì. Dopo passiamo alle altre.
Ma appunto, poi alla fine proprio di tutto, se permettete, non come conclusioni, cioè alla fine di tutto, prima che qualcuno tiri eventuali provvisorie conclusioni, oppure si dica fine della prima puntata a seguire, continua. E dopo vorrei anche dire qualche altra cosa, un po' come Coriandoli, ma quel foglio là, vedete, in alto c'era scritto, ecco, quello era proprio il periodo in cui non c'erano ancora, se per questo, i cocorì, quindi eravamo paradossalmente anche un po' cani sciolti in attesa di qualcosa. E quel foglio lo stampammo e in alto c'era una cosa che ci era cara, che poi anche quella rischia, l'hanno scoperta tutti dopo il 1989, le cadute dei muri, le cose, ma allora, peraltro era una frase di Marx, no? Chiamiamo il comunismo, adesso magari interpolo, ci metto anche parafraso, però il comunismo non è un programma, non è un progetto di società, non è una finalità, un modello, non è un regime da instaurare. Chiamiamo comunismo, non il comunismo è, chiamiamo comunismo il movimento reale che, allora lì c'è una parola, Aufheben in tedesco, io non so il tedesco, però so queste, Aufheben è una parola su cui il vecchio Hegel aveva scritto delle pagine per mostrare la densità filosofica a volte della lingua tedesca, quella di cui, scriveva Marx, la classe operaia era erede. Aufheben, se voi guardate su un dizionario, è incredibile, perché vuol dire distruggere, e quindi l'aufhebung vuol dire, Fabio, poi ce n'è un'altra chiave, Unterwidnung, che è tutta un'altra, forse la cito male, ma Massimo me ne parlò. E Aufheben vuol dire distruggere, vuol dire superare, vuol dire sollevare, vuol dire tracimare, debordare, vuol dire esorbitare, vuol dire una quantità di cose che sembrano anche contraddittorie. Allora noi mettevamo che distrugge e supera, ma anche quello poteva sembrare che era in una freccia univoca, distrugge, supera, esorbita, non so se ne possono dire tante, che Aufheben, lo stato di cose presente, o lo stato presente delle cose. Poi tutti l'hanno scoperta, l'andavano scrivendo tutti, e al solito la cosa perde di pregnanza. E poi la piazza statuto dell'operaio sociale, l'immagine è l'immagine del camion della CGIL, quello del giorno di Lama. E quello del giorno di Lama, vorrei aggiungere una piccolissima cosa a quello che ha detto Paolo, a quello che è stato detto, eccetera. Beh, il giorno di Lama, in modo, non so se spontaneo o ben organizzato, però si realizzò qualcosa che era dell'ordine dell'arte. Lenin, tanto per dire uno, diceva che l'insurrezione è un'arte, no? Non è una scienza. E quando Franco Piperno tirò fuori questa frase, coniugare la terribile bellezza di quel 12 marzo a Roma con la geometrica potenza dispiegata il 16 marzo a Via Fani, ma gliene incolse perché lo inchiodarono a questa cosa con conseguenze pesanti, particolarmente pesanti. Recentemente avevo chiesto a Carlo, che ai miei occhi è un savant e lo è davvero, di sapermi dire qualcosa di più, perché non trovavo Piperno al solito per telefono, e Carlo mi manda esattamente la poesia di Yeats, Pasqua 1916, sulla terribile bellezza, e poi mi dice: il movement online dice che sta geometrica potenza forse se l'ha inventata Piperno e l'ha attribuita a qualche poeta. Ma vedete, Leo Valiani, che voi non sapete chi è, ma era un senatore a vita, garante della proprietà del Corriere della Sera, candidato di bandiera della Repubblica Democratica, eccetera, che scriveva, era una specie di coscienza morale, era stato comunista nel senso comunitarista a Ventotene, aveva anche scritto delle cose eventualmente interessanti, come quando scrisse: decisi di uscire quando da un giorno all'altro, non mi ricordo il numero, X comunisti deportati a Ventotene decisero di togliere il saluto a Umberto Terracini, che era in odore di bordighismo, che fu praticamente espulso, che devo dire con un certo affetto, quello stesso che l'ingegnere Amadeo, sempre da maestro, anche quando Terracini, il libro di Livorsi, Terracini era presidente della Camera, era stato presidente della Costituente, aveva firmato la Costituzione, ma con Bordiga continuava un carteggio negli anni 60-70, e Bordiga era anche così. Un giorno gli scrive: ma vedi Umberto, stavo pensando l'altro giorno e ho scritto un articolo per il nostro giornale, che era allora Programma comunista, correggetemi se sbaglio, sai, lo puoi trovare scendendo giù da quel tuo ufficio nell'edicola di Piazza Colonna. Ripensavo l'altro giorno alla mia polemica con Lenin sulla questione delle elezioni e dell'astensionismo, e più ci penso e più penso che Lenin avesse torto e io ragione. E Terracini gli scrive sempre come al maestro, in qualche modo, saluti a Ortensia, eccetera. E questo è anche un fatto, devo dire, di senso, di gentilezza d'animo dei due, che potrebbe far riflettere su un tema per una prossima riunione: il comunismo o l'anarchia, o il comunismo anarchico, insomma, e l'amicizia, come un'altra foto che vedremo tra un po', quella di Piazza Indipendenza. Ecco, allora, Terracini, Bordiga, rischio di perdere il filo ma lo riacchiappo. La piazza Statuto dell'Operaio Sociale riprendeva quell'immagine del 77 di Lama, perché quel giorno accadde una cosa, come un fenomeno di arte, o di quelle che chiamano poi astuzie della storia, avvenne nel piccolo forse quella famosa coniugazione, e Leo Valiani lo capì. Lo capì perché scrisse il solito articolo che scriveva tutte le settimane, noi lo chiamavamo il senatore a morte, era senatore a vita, scrisse e riscrisse un articolo nel caso dei funerali di Barbara Azzaroni, nel caso dei funerali di Walter Alasia, fin tanto che ci sono fenomeni di lotta armata, fenomeni terroristici, sono gravi, ma la Repubblica non trema. Fin tanto che ci sono movimenti più o meno spontanei, sovversivi, di piazza, eccetera, sono gravi, ma la Repubblica non trema. Ma quando, e lo cominciò a scrivere per i funerali di Walter Alasia, dove evidentemente i suoi compagni e i compagni delle biere non potevano andare con lo striscione Brigate Rosse. E devo dire, ci andarono i miei compagni, perché io mi ero preso una varicella tardiva, Biagio c'era, e c'era pure Serpico, il poliziotto che filmava tutto, con le bandiere rosso-nere abbrunate, per motivi anche sentimentali, perché c'era Piero che era stato professore al liceo di Walter Alasia e non lo rinnegava come poi uno, ognuno, in quel momento, e come invece anche lo zio Franco Alasia, che era una figura del movimento operaio ufficiale, istituzionale, storico, sembrava dire non lo conosco, e 200-300 compagni andarono lì e Valiani capì, e per i funerali di Barbara Azzaroni, che era stata ammazzata in un bar perché qualcuno aveva capito, era là, ormai in clandestinità, con un altro Matteo Gaggegi, anche lui in clandestinità, erano di prima linea, ma Matteo Gaggegi non veniva dalla Luna, era un immigrato dalle Puglie, operaio alla Fiat, e Barbara Azzaroni, era stata di potere operaio, poi era stata tra le più dure e aspre femministe, poi era stata, ma quando morì inchiodata, fucilata, perché intervenne la polizia, poi ne seguirono altri guasti, danni, eccetera, il barista Civitate che aveva fatto la telefonata, eccetera, il movimento se la riprese. Non so con chi stavo in treno andando a Bologna quel giorno. Ricordo che incontrammo Gabriele Fuga, che aveva sbagliato treno e doveva scendere per un processo a una stazione, forse Fidenza, dove il treno non fermava. Il compagno che stava con me gli disse: ma che problema c'è? Tiro giù il segnale d'allarme e Gabriele scese. Poi arrivammo a Bologna, e a Bologna la sorpresa, devo dire, per primi fu la nostra, perché c'erano 7-8 mila persone, hanno scritto. C'era in testa, con quella canzone anche retorica brechtiana, no? Mi pare di ricordare, sull'aria della Varsovienne, Stato e padroni, fate attenzione. C'erano le bandiere abbrunate, c'erano le saracinesche abbassate in segno in qualche modo di lutto, c'erano tutti i più realmente detti pacifici angelici, c'era Bifo, c'erano tutti e soprattutto tutte. E Leo Valiani riscrisse l'articolo il giorno dopo, quando si configura il fatto che ci sono azioni terroristiche e ci sono movimenti spontanei, non spontanei, di piazza, quando si vede, intravede la coniugazione tra le due cose, si realizza quello che il dottor Lenin diceva, coniugare il terrore, coniugare il movimento di massa e il terrore. Quindi, come se dicesse, caro Piperno, sì, Itz è simpatico, ma stai dicendo questa cosa. Poi perché, in che chiave, che a lui non gli interessava. Il senatore Valiani, per dirlo a chi non sa chi è, quando morì Bobby Sand, e poi nel piccolo dell'Italia c'era Marco Pannella che stava facendo uno sciopero della fame e della sete, Lucia, noi eravamo in Danimarca, scrisse un editoriale che cominciava così: sono agghiaccianti, però questi reazionari di cui Marx diceva, a volte te la dicono lunga. Quando il sindaco di Cork fece uno sciopero della fame alla vita e alla morte e si lasciò morire per ottenere le Home Rule, l'allora primo ministro inglese, non mi ricordo chi era, Gladstone, Disraeli, disse: grande uomo il sindaco di Cork, ma vi assicuro, se fossi un despota, se fossi un re, un tiranno, sarei il primo a graziarlo, ma una democrazia non può cedere al ricatto di uno solo. questo la dice lunga su democrazia, monarchia, sovrano, dispotismo, eccetera. Chi osava Valiani? Grande il coraggio e il rispetto per Bobby Sand. Grande il suo coraggio, la sua abnegazione, punto a capo. Ancora più grande quello di Margaret Thatcher, che così come quello ha dovuto soffrire il fatto di dover dire no e di fare il pollice verso. Questo era Valiani, questa era Bologna, questa era Barbara Azzaroni. Ho un po' divagato, ma quel giorno a Roma fu così, perché se ci fossero stati solo gli autonomi cosiddetti tozzi, duri, adesso non so se lo sono scordati forse, i volci, i compagni, diciamo, miei, cioè che avevano fatto una scissione contro di noi, ma non fa niente, del Cocè, i compagni che poi erano quelli Luigi, quelli, tutte quelle altre sigle, tutto quel magma là, che poi li ritrovi, ma chi era la colonna romana delle Brigate Rosse? Ma ce n'erano accarrettate. Bruno Seghetti vi può dire, ma scusa, ora mi conosci da quando ero ragazzino, io ero più movimentista di te. E tutti questi qua. E se ci fossero stati questi, gli autonomi duri, con dentro evidentemente degli altri, gruppi armati, eccetera, dovevano stare, e in qualche modo Vincenzo Quagliardo lo spiega bene, no? Da qualche parte uno si deve inserire, non perché vuol fare l'infiltrato, perché mica è uno che se ne fotte del movimento, però non può andare con la sua sigla, no? Se ci fossero stati solo questi compagni, cioè noi, io stavo a Milano perché stavamo facendo altre cose non troppo commendevoli agli occhi della legalità, e beh, insomma, sarebbero andati lì, avrebbero fatto una sassaiola, botte, eccetera, non sarebbe andata come capolavoro come andò. E d'altra parte, se ci fossero stati solo gli indiani metropolitani, metropolindiani, quelli, eccetera, i creativi, gente che poi conoscevamo da sempre, da bambini, ex potere operaio, lotta continua, questo, quell'altro, Pasquini, sai, quelli, se ci fossero stati pure loro, avrebbero fatto uno sberleffo e sarebbe finita così. Ma quello fu un capolavoro, perché quello andò tronfio col camion in servizio d'ordine, perché non capiva un cazzo, oltretutto, perché non aveva capito che quello era un luogo di concentrazione di nuovo proletariato, di precari, di fannulloni dei mille mestieri, di fancazzisti, di operaiacci con un paio di lauree, di ladri, di cose, una composizione diversa. Che devo dire, Negri, posso aver polemizzato tante volte, con un'immagine felice sintetizzò nell'espressione operaio sociale. Uno la può discutere, ce ne saranno di migliori, insomma, a me in quel momento sembrava felice, no? E che succede? Che arriva là tutto tronfio, lama, e pensa di andare a impartire a una composizione di classe. Questo sì, il concetto di composizione di classe come quello di costituzione materiale, bisogna dire, non l'ha inventato l'operaismo. Costituzione materiale a Costantino Mortati, Santi Romano, però l'operaismo l'ha rimessa in circolo, è vero. E però dico, quello lì pensava di andare ad impartire, questo si fa, il lavoro, la società del lavoro, la Repubblica Democratica fondata sul lavoro e altre stronzate di merda già da allora, ma nei fatti, nel confronto con la vita, non nelle etichette delle varie cappelle teoriche. Andava là tutto tronfio e comincia a parlare. Io vi giuro, l'ho vista a Milano 3 giorni dopo il filmato, ed era da rotolarsi dalle risate, ma quando il riso è sovversivo, perché vedevi ripresi da dietro questi scapaglioni degli indiani metropolitani che gli ballavano davanti coi cartelli, lama, non lama, non lama nessuno, i lama stanno nel Tibet, e poi facevano, tu sentivi proprio, bam 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 bam, lama! E mi sarei intumidito perfino io. E lama, tu vedevi perché non dobbiamo dire che era pure un vile, no, aveva fatto la resistenza, che ne so, era sindaco di Amelia, ma voglio dire, mo non dobbiamo dire che allora era anche non so che altro, mo con gli insulti bisogna stare attenti, ma insomma, magari le sassate le avrebbe tenute, mica sono tutti dei, proprio dei vili personalmente, ma lì era decomposo, gli si storceva la cravatta, proprio lì aveva un tremito, non lo sopportava, lui si è tenuto, non è stato lui che è saltato giù a dire, e qualcuno del servizio d'ordine non ha sopportato, gli sono saltati i nervi, e lì è magnifico, perché sono loro che hanno attaccato, sono loro che hanno lanciato una carica, e allora a quel punto quegli altri, Luigi, quelli del Cococe, i Volci, eccetera, come gatti che si stavano leccando i baffi, allora sì, gli hanno fatto una controcarica, che è proprio, quello è perfetto, sono quelle situazioni che non capitano due volte nella vita, che ti viene in mente i pifferi di montagna che andarono per suonare e finirono suonati, cioè non importa a quel punto se li gonfi come zampogne, il camion sfasciato, quelli che scappavano proteggendo l'ama, inseguiti da ste cariche, portati fuori, buttati fuori, insomma, come dire, un vero capolavoro. E questa cosa qua, bisogna dire, non era né un complotto né una connivenza, però è successa, e Valiani aveva capito che queste cose qua non vanno bene. E allora, Piazza Statuto, mo non voglio, dopo se no dicono che parlo troppo a lungo, non voglio ritornare sulla sequenza del 30 giugno a Genova, no? Il 30 giugno tutti questi qua sono famosi per questo proprio. Il 30 giugno i giovani dalle magliette a strisce, che, cioè buttare olio sul fuoco demagogicamente, lì era un gioco, ognuno lavorava per il re di Prussia, non vi... e quindi il 30 giugno eroici quelli dei magliette a strisce, forza qua i fascisti non possiamo sopportare nella città sacrario della resistenza, è una provocazione, dai, e così. Poi quindi fanno sul serio. La gente, ma la gente chi? Ma la gente come, ma come i Mario Rossi, che l'ho visto due anni fa, Marietto Rossi della 22 ottobre, ma come i Sante, no, Sante non c'era lì, come i Cavallero, come tutti quelli, come anche quelli delle canzoni di De André, che venivano giù dai Carruggi come fosse la Casbah. I Camalli, boh, forse saranno stati anche quelli stalinisti immaginari, però a quell'epoca c'erano gli Uncini per tirare le casse. I Camalli dai Carruggi, che una volta c'erano dei compagni, andiamo a Genova, dice, ma qui è magnifico, perché c'avevi Piazza dei Ferrari e poi potevi ritirarti in questi Carruggi, eccetera. Quelli a sto punto la prendono sul serio e il secondo giorno chiudono la polizia a Piazza dei Ferrari. Certo, se la polizia si fosse messa a sparare a mitraglia, era sempre un rapporto che doveva rispettare delle convenzioni, però la polizia era chiusa a Piazza dei Ferrari e dovettero mandare sul grande camioncione della polizia, non ricordo se addirittura Pertini o il segretario della Camera del Lavoro di Genova o non so chi, con la bandiera bianca, per riuscire a convincere la folla ad aprire un varco per far uscire la polizia. E lì, se voi leggete l'Unità del giorno dopo, dice, attenti però, attenti a non esagerare, magliette a strisce, eccetera, eroici, però c'è il rischio di qualche provocazione. Poi il terzo giorno, quando tutto ricomincia, allora puzzano, allora lumpen, questo termine engelsiano terribile secondo me, brutto personalmente. E allora lumpen, allora disgraziati, allora avventuristi, e allora in qualche modo malfattori, quindi che so, drogati, froci, che, nel loro linguaggio, non so, questi e quegli altri, quindi passibili di essere manipolati dalla polizia, eccetera, e così. E quindi il terzo, il quarto giorno, poi è così, sempre così, non è che poi loro abbiano tirato fuori chissà che, però e via. Il 30 giugno, poi il 31, il 32, il 33 giugno, e il luglio 60, con i morti e le cose. 62 è più sociale, 62, Piazza Statuto uguale, lì Sante è straordinario. Sante chi era? Un giovane pugliese immigrato che lavorava alla Fiat e l'ha visto, no? Primo giorno, qua, là, contro Valletta, chi c'era a quell'epoca, lotta dura, sotto e sopra, va bene. Il secondo giorno, attenti, e così. Poi addirittura l'unità, mo mi dicono che anche Sante ha creduto al fatto che Paglietta ha raccontato, a buon mercato, l'ha raccontato pure a D'Alema di aver tirato delle Molotov, ma non lo so, e che aveva tirato perfino lui dei sassi. Però voglio dire, che succede? La storia di Sante è esemplare, che a un certo momento gli operai incazzati, la piazza, non so se è spontanea o ben organizzata per canali sotterranei, devasta la sede, si chiamava SIDA, come la IDS in francese, Sindacato Italiano dell'Auto, quello proprio Maison, quello giallo della Fiat, quella proprio la distruggono. La UIL la fanno nuova nuova, come dicono a Napoli, e a quel punto l'unità che il giorno dopo dice questi provocatori che distribuivano Gatto Selvaggio e Cronache Operaie, supplemento di Quaderni Rossi, credo che ci fosse Riccardo d'Este, che però era molto giovane, e poi mettono a sé Ason Rosa, noto provocatore, Panzieri, pagati da non so chi, eccetera. È sempre così, è sempre così. Sante lo sa, non so se mo mi sto confondendo, se finì pure tra gli arrestati, eccetera. E però poi comincia così e ti trovi l'evasione impossibile e tutti i racconti. E io devo dire che dopo il luglio 60 pensai bene, no, pensai male, ma c'avevo 13 anni. A Terni quello passava il convento. Dopo ho conosciuto dei compagni che erano anarchici, che erano qui e là. Allora là mi tuffai nei giovani comunisti. Nessuno è perfetto. Però voglio dire, perché in fondo era da capire già da allora che era l'unico posto, l'ultimo posto dove andare, no? E potevo trovare lo zio di, come si chiama, Pitasi, di nome, Totò. Lo zio di Pino Pitasi, che era un severissimo professore di matematica, anche di Lucia, compagno anarchico, che ancora ci ha lasciato una cena da consumare a Pino e a noi, e altri. Ma voglio dire tutto questo per dire che la Piazza Statuto, Lama, gli antecedenti tornano, sono pregnanti, quel foglio lì. Poi che so, per quel foglio lì io trovai il modo con le cambiali, le cose, di stamparne 40.000 copie, quindi mi davano del megalomane spendaccione, e quel giorno pioveva a dirotto il 12 marzo a Roma, e quando arrivai col camion della tipografia, arrivavamo a Piazza Esedra, era già una bolgia, cominciammo a tirare giù sti pacchi, ne ho visti con dolore per tutta la giornata, i pacchi bagnati, acciaffati nella cosa. E poi comincia la prima immagine che c'ebbi, c'era il movimento che arrivava da tutte le parti. Il movimento, non c'era una testa, una coda, c'era qualche velleitario deputato, Famiano Crucianelli, Lucio Magri, che volevano parlamentare, sa che cazzo c'era da parlamentare con la polizia. E poi a un certo momento vedo uno striscione e sembrava Brigate Rosse, e dico, oh, non sapevo se... Invece no, era una nuova sigla, Briganti Rossi, erano quelli che poi faranno primi fuochi di guerriglia, delle Calabrie, delle cose, eccetera. E poi parte quella giornata, che l'ho sentita dire anche da giornalisti della controparte, che avevano valutato, che non si è capito come ci sono stati morti. Loro pensavano che ci fosse un piano insurrezionale, un giornalista a Parigi intervistando me e Félix Guattari, ma di la verità, voi c'avevate un piano insurrezionale? E non lo so se mi prendi per scemo, ma mi pare di no. Però gli assalti alle armerie, la gente che usciva dalle armerie prendendo anche delle cose, come nei riot americani, famosa, no? La scena di quello del nero che esce in uno di questi riot dei primi anni 60 da un supermercato con un frigorifero, e quell'altro di Harlem dice, ma che cazzo ci fai col frigorifero che non c'hai la corrente a casa tua? Ma sì, perché lo porto via, ci metterò le scarpe. Cioè, cose che... E lì quelli nelle armerie sono stati rubati i fucili da pesca subacquea, tra l'altro le scatole, mo se poi mi lancio con una ventina di masnadieri tipo me alla fine nella pioggia, eccetera,
ci andiamo ad accapannare a casa di un amico mio, pittore tedesco, compagnon de route dell'epoca, amico di università, una casa bella, Santivo alla Sapienza, c'era un biliardo, eccetera. Quando ripartono tutti il giorno dopo, io restavo a Roma perché si stava preparando Metropoli, non ricordo, e arriva la bambinaia di questo e gli dice scherzando: maestro, ma qui io ho trovato sta cosa, e c'era una scatola di proiettili da caccia grossa da rinoceronte. E il mio amico gli dice: ma che ne so, sa, gli amici d'Oreste sono tipi così. Questo era, vi assicuro. Ma nell'assalto alle armerie, così come a Bologna, che ci hanno scritto sti giorni, torneremo in quell'armeria di via Zamboni o vicino piazza Verdi, c'era un qualcosa. Il giornalista di GBR, che era una televisione di merda, dice: ma lì è stato calcolato che dalla parte vostra ci sono state almeno 5.000 pistole che sparavano. Ma non si è capito come non ci sono stati dei morti da una parte all'altra. E da un punto di vista strettamente militare, credo di poter dire, qualche altro esperto mi corre, che dal punto di vista strettamente militare, le Molotov, soprattutto di settima generazione, quelle proprio tecnologiche, così fatte da superchimici, sono molto più efficaci delle pistole. Le pistole erano comunque un simbolo, una cosa, come da volte, oppure no. Però voglio dire, quella giornata aveva questo segno che autorizza uno a dire terribile bellezza, perché è stato un enorme gorgo, non era né la prima né l'ultima, ma è stata un qualche cosa, una specie di epifania, quella che in quella piccola rivista che fanno i compagni di Rovereto e Massimo c'è, cioè in quella frase di Hannah Arendt, nelle sollevazioni viene fuori qualcosa che è come un tesoro nascosto, come un fuoco interno. Cafiero dice, non so se è Cafiero o Malatesta, un tesoro che ci hanno rubato. Arendt dice che sta sotto, dentro, come un fuoco, come un sole, e che periodicamente riaffiora e riaffiorerà, non è che qualcuno lo inventa e che prima non c'era, e riaffiora come una fata morgana. E questo c'era, non è estetismo, questa cosa era forte in quel 12 marzo. E di che si deve raccontare? E avevamo trovato, ecco, questo è ancora la cacciata di Lama. E nelle altre foto, tanto per dirla, vedete, ci sono due libri usciti, per carità, tutte e due in derive a Prodi, non è che gli editori devono avere un centralismo organico, però ci sono due libri che sono in qualche modo storia di una foto e storia di un'altra foto. Allora vedete, questa qua è una foto tragica che ha una storia lunghissima. Non so dove sta. No, non so dove sta suo figlio qua dentro. Ma questi compagni erano giovanissimi. Era, mi pare che lui è Perrone, no? È Memeo, va bene. Erano giovanissimi. E un fotografo che era garantito da Avanguardia Operaia. Penso bene, da chi era garantito, mi ricordo. Vabbè, insomma, sono due, tre, però prese e andò a dare, no, non alla polizia, non è che faceva, le vendette al Corriere d'Informazione, che le pubblicò, e la mattina dopo quelli del liceo, erano correnti, no, Rino, e riconobbero loro, e cominciò tutta quella storia con galere, esodi, cose minorili, eccetera. Ma è una foto anche terribile, perché l'altro di là, che era una persona prossimissima a me, ancora ne paga le conseguenze, perché lui era a specchio rispetto a quell'altro. Quindi la sera arriva e mi dice: io so chi è che ha venduto queste foto, e devo dire, mo se mi volete prendere per pompiere, io gli dissi: per carità, le murammo sotto una mattonella per non buttarle, perché mo ci manca solo che qualcuno tira giù un idiota di fotografo, non so di dove, che ha provocato sto casino, perché delle volte non è che va bene tutto e qualsiasi cosa. E poi naturalmente il figlio di Calabresi, perché ci sono poi le vittime eccellenti e quelli che invece manco li cani, come dicevano prima dell'animalismo in siciliano, e quegli altri invece così. Il figlio di Calabresi, non so, con quel fotografo che si vede là, che è uno che lì non lo conosce, ne parla come se venisse, che ne so, che stesse lì, fosse di una spectre nostra, che chissà che aveva fatto, e la gente poi le paga a distanza anche queste cose. E quella quindi è una foto terribile, è tragica per il destino del compagno, eccetera. E poi, vedete, quella di Piazza Indipendenza. Quella di Piazza Indipendenza, Tano D'Amico, che ha fatto anche questa, che io conosco almeno, vedete le illusioni di memoria, 4-5 compagne che dicono, sai che ero io? E ci credono. Quest'altra qua, che Tano è un poeta della fotografia, non lo so se... E l'altra sera a Bologna, siamo stati 4 ore, ha tenuto delle lezioni, Lucia, è vero o no, che incantavano sulla lettura delle foto. E poi è talmente... E lui spiegava, e poi ci ha regalato questa foto, questa qua, con una dedica ancora oggi. Questa è la prima, è oggetto di un libro, Storia di una foto, quella cosa, no, la prima, quell'altra che è uscito, Edizioni Derive a Prodi, e che io trovo peggio il tappon che il buco 30 anni dopo, per cui mi fa sentire quella foto con una stretta allo stomaco per tutti i trattamenti che ne sono stati fatti mondialmente, da tutte le parti, ma adesso è tardi e non... Ma questa qua, capito? Dado e Paolo, che poi ho letto solo adesso, che è stato il giorno dopo che quello studente, compagno Bella Chioma, era stato ferito da un comando fascista a Roma e quindi aveva cominciato a dilagare questo 77, qualcuno mi disse vai a Roma, è il giorno dopo questa qua. E questa, c'è un altro album che la ricostruisce, ma si parla, cioè loro erano di un gruppo, diciamo, che erano compagni per così dire, nel senso di appartenenze nostri, o meglio, che poi c'erano sempre scissioni, poi ricomposizioni, ma non cambia granché. E voi vedete che questa foto è un'altra cosa, la si potrebbe anche chiamare De Amicizia, la si potrebbe chiamare, perché vedete questa foto qui? Beh, c'è Paolo che stava perdendo sangue, svenandosi perché era una raffica di mitra, una gamba, e Dado Fortuna, come si chiama, che arriva correndo e vuole disperatamente e assurdamente da una parte sostenere quel compagno riuscendo a scappare all'accerchiamento della polizia, che forse sarebbe morto dissanguato, e dall'altra non vuole lasciare per terra manco la pistola del compagno. E qua c'ha due pistole in una mano, che è proprio una cosa assurda, cioè che ci fai con due pistole in una mano? Ma non è però una specie di feticcio come a volte poteva essere il gesto, così è una cosa. Questa è una foto intensa, e tutta la sequenza, se la vedete, quindi io poi non è che sia, sono poco visuale, non c'ho tutto questo tipo di cultura eccetera, però trovo che anche le foto, come le canzoni, possono essere terribilmente ambigue o possono essere parlanti in modo formidabile. Non lo so se mi sono dilungato troppo, ma insomma...